Andiamo a un messaggio oggi che parla delle prove, e prove dure, perché se ti leggo alcuni messaggi dai fratelli, dicono: ma come, perché, ma ogni giorno è un altro attacco del diavolo, un altro dolore,
Un'altra
ma
prova.
perché almeno un giorno di riposo non posso avere? Perché
Posso.
alcuni veramente stanno attraversando prove che non cessano, cioè continuano per tanto tempo, lungo tempo, e a volte si sentono come senza forze. E si chiedono: ma perché? E il messaggio questo tu lo hai intitolato, un titolo che mi ha lasciato un po' perplessa, l'hai intitolato La benedizione delle prove dure. Ma come la benedizione delle prove? È una contraddizione questa.
No, no, che contraddizione.
Ma è come dire la facilità delle difficoltà, la bellezza della bruttezza. È come? La benedizione delle prove dure.
Beh, non è esattamente così la cosa, eh.
Ah, spiegati, spiegati.
Ecco, beh, ci metterò alcuni minuti. Dimmi
Vai tranquillo.
quando posso cominciare.
Now go.
Sei sicura? Perché
Yes.
a volte ci lamentiamo.
Lo so.
Alzate la mani, alzate la mano, fratelli, chi di voi si lamenta ogni tanto?
Eccomi.
Ecco, e no, non vedo tutte le mani alzate. Lì, Palermo, Torino, Firenze, Berlino, Nova York, c'è qualche mano che non è alzata. Tutti abbiamo prove dure, tutti. Allora capita a tutti di piangere per le cose che ci avvengono. Ma Dio le sta proprio appositamente usando per insegnarci lezioni eterne, lezioni eterne, che non abbiamo potuto o voluto imparare in nessun altro modo. E allora Dio permette una prova dura. Ma non è il diavolo. Il diavolo è uno strumento. Questo vuoi che pensi che è il diavolo che ha perseguitato Gesù, lo crocifisso? L'ha permesso Dio.
Ma è stato il diavolo, però.
Ma cosa c'entra? Sì, è stato il diavolo, lui è uno strumento.
È uno strumento, ma non è uno strumento che Dio vuole. Cioè, è stato il diavolo che ha ucciso Gesù. Dio.
Sì, però chi è che l'ha permesso? Cioè, la gente dice: perché Dio permette le guerre? Perché Dio ha permesso che io ho divorziato? Perché ha permesso che io ho giocato d'azzardo, ho perso tutto? Perché Dio ha permesso che ho trattato male mia moglie e mi ha lasciato? Perché? Perché? E cominciamo a guardarci un po' allo specchio. E forse Dio sta cercando di insegnarci qualcosa. Guarda, Gesù su questo è stato abbastanza drastico. Va bene, Gesù è un drastico. Andiamo alla drasticità, Matteo 5, Angelina, al 25 e 26.
Fai presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Matteo 5, versi 25 e 26.
E dov'è la grazia di Dio, la misericordia di Dio, il perdono di Dio, specialmente la grazia? E non c'è, non la vedo qui. Non uscirai di là finché non paghi l'ultimo centesimo. Che lo dice Gesù? E la grazia non c'è. Devi pagare l'ultimo centesimo, che qui c'è qualcosa che devi imparare qui.
Cioè, perché hai sbagliato, devi sopportare le
No,
conseguenze.
non è una punizione. Punizione verrà dopo, lago di fuoco, Laodicea che viene vomitata. Ma adesso qui, io non vedo, quando Dio permette che ti spacchi una gamba, eccetera, non è una punizione di Dio, è un insegnamento. Andavi troppo veloce con la moto e ti sei spaccato una gamba. Io ho un fratello che lo amo tanto, ha disubbidito mio padre, è andato in moto e il Signore ha permesso un incidente, spaccato la gamba in 5 posti.
Ai, ai, ai.
Picchiato la testa contro il paradalluccio, il casco, aveva il casco per miracolo e si è spaccato il casco.
Ai, 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 ai.
Insomma, ha imparato qualcosa, non ha più comprato moto.
Grazie a Dio.
È una punizione? No, un insegnamento.
Ma è una
Ca
conseguenza.
caspita, così duro, non poteva fermare il diavolo prima che gli spaccasse la gamba 5 volte, no. A volte Dio ci mette in situazioni, non importa quanto giuste o ingiuste. Vedi Giuseppe imprigionato. per anni per rifiutarsi di fornicare con quella prostituta della sua padrona che gli correva dietro. Per rifiutarsi di così andare a letto con lei, è andato a finire in prigione che lei lo ha accusato. Va bene, lui si è mai lamentato, mai detto a quella donna, non ne parliamo, quella è così, 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 una strega. No, niente. Ha accettato. È diventato principe d'Egitto, non l'ha perseguitata. Non è adesso ti mando in un bordello a te. No, niente. E allora, a volte Dio ci mette in situazioni, non importa quanto giuste o ingiuste, va bene? È come questo appunto di Giuseppe imprigionato per rifiutarsi adulterio, Genesi capitolo 39. Tutti i grandi uomini di Dio prima o poi sono passati per i fuochi purificatori di Dio, e se Dio ci mette dentro anche noi vuol dire che stiamo crescendo in quelle cose e che stiamo imparando. Angelo, ti ho dato delle scritture.
Sì. Salmo 66, verso 10. Poiché tu ci hai provati, o oh Dio, ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Salmi 66, verso 10.
Quindi, contrariamente all'apparenza, le difficoltà che Dio permette nella nostra vita sono per il nostro bene. Dio ha creato Adamo dalla polvere e sta cercando di creare anche il nostro corpo spirituale adesso, spirituale e carattere divino, secondo Pietro 1,4.
Ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, secondo Pietro 1,4.
Le prove per farci diventare partecipe della natura divina, non Dio, come dicono i mormoni. Io gli voglio bene i mormoni, ma qui sbagliano. Natura divina. Ma impareremo e cresceremo solo se accettiamo i suoi trattamenti d'urto. E come Adamo fu creato dalla polvere, così anche la nostra anima viene modellata per l'eternità dalle polveri, le ceneri dell'afflizione che egli permette nella nostra vita. Allora possiamo non accettarle, respingerla, lamentarci, ribellarci e accusare tutto e tutti, accusare persino Dio, come fa la zizzania, ma Gesù dice entrate per la porta stretta. Ma così rimarremo nella nostra fossa se accusiamo solamente gli altri, rimarremo nella fossa, pulcino nel guscio, aquilotto che si rifiuta di crescere, che vuole rimanere sempre handicappato, senza imparare a volare, insomma, come tutti quelli della triste via larga. Ma se confidiamo in Dio, accettiamo quello che Lui permette, nella nostra vita diverremo come l'aquila. L'aquila è il solo uccello che non ha paura di volare anche quando c'è tormenta, tempeste, lampi, tuoni. Così dice Isaia.
Isaia 40, 29 a 31. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Isaia 40, versi 29 a 31. Bellissimo questo.
Gloria a Dio.
Sì, ma voglio chiederti cosa significa quello che hai detto prima, che stiamo attraversando delle prove per diventare partecipi della natura divina. Cosa significa?
Questo dice la Bibbia. Ecco,
Sì, in secondo Pietro 1,4.
questo significa che Dio sta cercando di creare tra le chiese mondiali che ci sono di tutti i colori, tutti i tipi, tutte dimensioni, buone o meno buone. Gesù ha detto in Matteo 13, il buon seme produce 30, 60, 100%, cioè ognuno si sceglie la sua collocazione. Dio con le prove sta cercando di purificarci, mondarci, prepararci e farci diventare la sposa di Cristo.
E perché non possiamo diventare tutto questo senza prove?
E no, grazie.
Come
No,
no, grazie.
e no,
Come no,
e no,
grazie.
perché siamo una generazione caduta, siamo caduti nel giardino dell'Eden, in Adamo ed Eva. In Adamo siamo caduti. E
Sì.
allora la Bibbia dice, la parola dice, non si può insegnare allo stolto la giustizia a parole, ci vuole il bastone. E questo è comprovato. Perché si mette la gente in prigione? Perché vai a scuola a 20 anni? Perché non c'è altro modo di imparare.
Ok, diciamo uno che ha il collo duro non impara se non attraversa esperienze
E
dure.
non è se uno c'ha collo duro,
Ma è quella la
qui
domanda.
non ce n'è uno, non ce n'è uno, ma neanche tu, non ce n'è uno che non
No,
ce
io
l'ha.
no, io sono sicura no.
Oh.
Ma uno che ha la saggezza di imparare dalla parola deve tuttavia attraversare esperienze dure?
Sì, perché siamo caduti. Senza esperienze dure, botte sode, non impariamo. Abbiamo il collo duro. Non, guarda Giobbe che era il più giusto dal
Eh sì,
mondo
è
era.
vero.
E guarda che razza conciato male Giobbe.
Sì.
Qual era il suo peccato? Che il suo peccato era la presunzione.
Che era giusto e sapeva che è giusto. Quello era il peccato.
Sì, è come quello che gli ha dato il diploma, l'uomo più umile della nostra chiesa gli ha dato il diploma. E lui l'ha preso molto umilmente, l'ha preso, lo accetto con umiltà e gliel'ha tolto subito. Perché? E perché se era veramente umile non l'avrebbe accettato. Capito Giobbe? Giobbe suonava la tromba quanto era giusto. Dice, ah sì, il diavolo gli ha detto a Dio, ma guarda, pelle per pelle. Dagli qualche malattia e vedrai se non ti maledice in faccia. E allora Dio è d'accordo, ti permetto di dargli malattie. I figli sono morti, tutto. Va bene?
Sì.
Perché noi abbiamo collo duro, collo duro. Ad Auschwitz, campi di concentramento, è successo che gli ebrei hanno fatto il processo a Dio, hanno fatto il processo, c'era l'avvocato accusatore, c'era il difensore, c'erano il giudice e la giuria, e accusavano Dio che non si prendeva cura del suo popolo, permetteva ai nazisti di ucciderle. E l'hanno processato. E alla fine il verdetto è stato che Dio era colpevole. Capito? Il popolo, collo duro, ancora
Sì.
oggi non ha capito. Mi sono scontrato io con ebrei, mi ricordo una donna. Una signora che aveva un negozio, come accusava Dio? Ma perché se non si trovasse un altro popolo? Così. E
Infatti si è trovato un
infatti,
altro.
eccoci qui, insomma, io e te se siamo fedeli, va
Amen,
bene?
amen, sì, amen.
Uomini di Dio come Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Davide, altri, hanno accettato situazioni a volte molto difficili che Dio permetteva, mostrando a Dio di essere disposti di imparare le loro particolari lezioni, anche se dure. E di essere degni delle benedizioni eterne di Dio, appunto come il canto che abbiamo ascoltato, Ebrei 11. Allora, Mosè insegnava alla Israele da collo duro, cos'è che insegnava Angela?
Deuteronomio 8, verso 2. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Deuteronomio 8, verso 2.
Se siamo uomini di Dio veri, veri e non religiosi e basta, veri uomini di Dio come Mosè, Caleb, Giosuè, allora attraverseremo il deserto per 40 anni, come attraversarono loro, senza
Wow.
lamentarci, ma anzi lodando il Signore, anche nel mezzo di circondate di mormoratori, mogli, mariti, parenti che mormorano, noi attraverseremo lodando Dio. E i mormoratori perirono nel deserto. Primo Corinzi 10, 6 a 13.
Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. E perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.
Attenzione al divertimento, io ho già detto molte volte che ci sono troppo incidenti e disgrazie e morti nei posti dove vanno a divertirsi. Il mondo sta andando all'inferno, loro vanno a divertirsi. Avanti.
Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000.
23.000.
Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore.
Quindi la mormorazione, per chi ancora non lo sa, significa bestemmiare contro Dio.
Oh. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
Perciò,
Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. 1 Corinzi 10, versi 6 a 13. Forte
alleluia, gloria a Dio.
questa scrittura.
Capito? Io spero che quello che viene da Dio, che noi stiamo insegnando, è qualcosa c'è di sicuro, che lo ripassate, perché queste sono cose per cambiare la nostra vita, per aiutarci, per diventare gli angeli, la sposa di Cristo che Dio vuole che diventiamo. Svegliamoci tutti, io per primo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Una domanda, perché ci sono dei credenti, uomini di Dio, che non attraversano prove dure, cioè hanno una vita tranquilla, senza troppe sofferenze, quando muoiono, muoiono nei loro letti, magari nel sonno. Perché questa differenza? Alcuni sì, alcuni no.
Ma come puoi dire questo?
Ah, perché è così.
Ma non è così.
Ma tutti conosciamo delle persone che non soffrono prove dure.
Ma non credi che sei troppo ottimista? No,
Ottimista, no, è che è quello che desideriamo anche per noi.
io non sono d'accordo. Non credo che, come dici tu, che muoiono in pace nei loro letti. Sì, anche. Ma come puoi dire che non passano prove dure? Non è così. Noi non lo sappiamo che succede nella loro vita. Capito? Tutti. Dio prova tutti. Come Abramo, Mosè, che morirono tranquilli in pace. Abramo e Mosè non morirono nella tribolazione, morirono in pace, tranquilli. Ma non perché non furono provati, ma perché non mormorarono, o se mormorarono si pentirono, va bene, e rettificarono la loro condotta. Infatti Mosè, vediamo in Genesi capitolo 3, è lì a lottare, litigare, e discutere, disaccordo con Dio. E Dio ha perso la pazienza. L'ira di Dio venne, no? E allora, insomma, ci vuole un po' di tempo perché si calmasse. Comunque, buona notizia. Abbiamo letto nessuna tentazione. Hai letto il 1 Corinzi 10-13? Abbiamo già letto?
No,
No, leggiamolo.
fino a 12 ho letto. Verso 13 dice: Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana,
Però
però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10, verso 13.
capito, quindi ci saranno prove dure, ma attenzione, magari ci sono stati martiri, ce ne saranno altri. Va bene, però lo Spirito Santo è lì a aiutarci a sopportare quella croce, a morire quella morte, a soffrire quella sofferenza, va bene?
Ma ci sono persone che anche a noi scrivono e dicono: ma certe prove sono troppe, oltre le mie forze.
Ma perché non si mettono in contatto con Gesù?
Oh.
Ecco perché, perché invece di guardare a Gesù, allo Spirito Santo, invocare la forza di Gesù, va bene, e guardano al problema.
C'è chi pensa al suicidio.
Sì, e si suicidano anche. Cioè, praticamente tu vai nella direzione che tu pensi. Quello che tu pensi, quello è la tua vita. Quindi attenzione su cosa focalizziamo i nostri pensieri, sul bene, sul male, sulle maledizioni, le benedizioni, sul diavolo, su Gesù. C'è gente che è guidata dalla loro, i pensieri, sono guidati dalla loro mente, i loro pensieri, i loro sogni, i loro incubi, cioè non riescono a controllare la mente, e questi vivono una perenne disgrazia e maledizione. Dobbiamo imparare in Cristo, attraverso la memorizzazione delle scritture, il ripasso delle scritture, a comandare alla nostra mente cosa pensare. La nostra mente non ci deve dire a noi cosa dobbiamo pensare, chi dobbiamo essere, come dobbiamo essere, se dobbiamo essere depressi o felici, abbattuti o sollevati, positivi o negativi. Non è la nostra mente carnale che in fondo è un broccolo, la nostra mente non è niente. Se tu metti la mente carnale da piccolino e ti lavano il cervello per diventare di questa religione, di quell'altra religione, di una religione violenta, di andare in giro a ammazzare tutti che non la pensano come il nostro Dio, ammazziamo. Cioè, qualunque lavaggio del cervello, il broccolo segue. Capito? E questo genera il comunista, il nazista, il capitalista, l'egoista. E poi arriva Gesù Cristo, e poi arriva la nuova mente in Cristo. Guarda, no, non fu senza motivo che Gesù ci diede l'esempio. Guarda, vai a Isaia 53, che c'è una bella scrittura lì.
Sì.
Devi andare al 7.
Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse la bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Isaia 53, verso 7.
Va bene, quindi Gesù non aprì la bocca. Quante volte che noi apriamo la boccaccia per mormorare?
E
sì. Il marito, e la moglie.
Sì, sì, sì.
E perché Dio non mi aiuta? E dov'è Dio? Datemi il suo indirizzo. Guarda, il diavolo, non è che il diavolo mise Gesù alla prova, solo perché era volontà sua del maligno. Ma era volontà di Dio di tentare Gesù, di metterlo alla prova, di essere ritentato del diavolo. Molti non capiscono questo. Infatti c'era un papa, che adesso non c'è più, che ha cambiato il Padre Nostro perché dice non ci indurre in tentazione, ma cieco di un cieco. Come? Certo che devi pregare non ci indurre in tentazione, cieco. Ma Dio non tenta, Dio non... Certo che è il diavolo che tenta, ma è Dio che ci porta dal diavolo per essere tentati. Non è che il diavolo è entrato nel giardino dell'Eden perché ha deciso lui. Dio lo ha permesso per metterlo alla prova. Dio conosce il futuro. Prima che il diavolo li tentasse, Dio già sapeva che li avrebbe tentati. Guarda, vuoi una scrittura?
Sì.
Vai da Matteo 4. Che ci saranno religiosi che non mi credono. Infatti ho sentito religiosi predicare tale cretinerie che non è Dio, che Dio... Che è stato un famosissimo predicatore americano, che se vi dico il nome la metà di voi lo conoscono, diceva: ma cosa credi, che Dio ha mandato il diavolo nel giardino? Ma stiamo scherzando? Quale padre farebbe questo? E se cadono muoiono. Quale padre? Dio lo ha fatto, perché non può avere troppi Satana in cielo, troppi Lucifero, e lui li caccia fuori tutti uno a uno, va bene? Vai a Matteo 4, verso 1, dice: vediamo se Dio o è il diavolo che ci, come dice il Padre nostro, che ci induce alla tentazione.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Matteo 4, verso 1.
Chi è che condusse Gesù nel deserto? Fu il diavolo?
No, fu lo Spirito di Dio.
Fu Dio, fu lo Spirito Santo che conduce Gesù nel deserto per cosa? Per essere tentato dal diavolo. Cerchiamo di svegliarci. Attenzione alla religionite. Allora, non è il diavolo, come dicono quelli falsari della supergrazia, ma è la volontà di Dio, va bene, che io e te siamo tentati e provati. Per quale scopo? Per insegnarci a vincere il diavolo. Quindi è inutile giocare con le parole, le belle predichelle della nonna, del Babbo Natale in chiesa, va bene, girare intorno. Siamo un popolo dal collo duro, abbiamo bisogno del trattamento d'urto, abbiamo bisogno delle sculacciate, abbiamo bisogno che il Signore ci guidi dal diavolo per essere tentati. Ma il diavolo non va mica attorno per il mondo da migliaia di anni perché ha deciso lui, ha deciso Dio. Perché? Perché abbiamo il cuore indurito, abbiamo bisogno che il diavolo esponga la nostra debolezza affinché possiamo diventare partecipi della natura divina, secondo Pietro 1,4. Ma devi scoprire però, il male deve venire a galla. Quindi la sposa di Cristo accetta tutto questo, come l'ha accettato Gesù, e lo accetta lodando, invece i mormoratori borbottano e perdono la corona e perdono la chiamata dalla sposa e perdono la vicinanza con Cristo, la comunione con Dio. Dimmi.
Ma allora, se le prove sono veramente indispensabili, almeno una cosa si può ridurre un po' la sentenza, cioè vediamo Gesù che è stato provato per 40 giorni nel deserto, 40 giorni, mentre Israele 40 anni. E alcuni fratelli dicono: ma da anni che questa prova continua, perché deve essere così lunga? Perché non ci può provare il Signore un po' meno, darci meno tempo, non farlo così lungo?
Ma fratelli, sono anni che soffrono per... è colpa nostra che soffriamo per anni, mica
cioè?
Colpa di Dio. Ma non è mica colpa di Dio che gli ebrei sono stati 40 anni nel deserto.
Ma è troppo lungo 40 anni, infatti.
Ma mica colpa di Dio.
Come non è colpa di Dio? È Lui che li ha provati.
No, no, non è stato Dio, no, niente, non è vero. Cioè,
Ma hai appena dimostrato che è Dio che li ha provati.
sì, ma Dio li voleva uccidere tutti, non è che lo voleva tenere nel deserto, li
Oh.
voleva punire, ma è stato Mosè che gli ha detto: no, 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 io sono più buono di te, io sono l'intercessore, devi salvarli. Cos'era? Esodo 31, 32, lui è stato lì, quando è sceso dalla montagna. Dio ha detto: fate da parte che li uccido tutti. Va bene, e di te farò una grande nazione. Dio a volte deve uccidere tutti. Il diluvio universale, il fuoco su Sodoma, il fuoco su Pompei, e la morte di Hitler. Cioè, Dio, la morte a volte è la cosa più giusta. Quindi non è Dio che... È stato Mosè,
Che lo ha
capito?
fermato.
Sì, io darei la colpa a Mosè nel caso. È Mosè che era troppo buono, troppo giusto. E per favore, io sono misericordioso, intercedo per loro, e invece Dio dice: li devo uccidere tutti, fatti da parte. Devo uccidere tutti i sodomiti, devo spazzare via il mondo, devo mandare il diluvio universale. All'Apocalisse, alla fine dell'Apocalisse, dice: tutti nel lago di fuoco che non erano salvati in Cristo. Ci siamo?
Ma per esempio, se devo attraversare una prova grande perché devo imparare una lezione, pensi che appena la imparo, la prova si ferma?
Se impari la lezione io direi di sì. Certo, se nel frattempo nella lezione ha fatto un incidente con la moto e ha perso una gamba, probabilmente ti tieni solo una gamba invece di
È
due.
la conseguenza, sì.
Sì, capito,
Però
tu...
quel dolore, quella sofferenza si ferma appena io imparo la lezione?
Dipende, ti ho detto, se hai perso una gamba l'hai persa.
Sì.
Ciao, ci vuole un miracolone perché la gamba cresca di nuovo. È possibile,
Sì,
ma di solito non
ma anche
avviene.
quello lo puoi accettare e vivere felice. Non è che devi soffrire tutta una vita perché hai solo una gamba. Cioè, devi vivere nella presenza del Signore, nella sua gioia, anche se hai una gamba.
Sì. E
Cioè, puoi essere vittorioso in quella prova. E
allora?
allora non continui a soffrire. Cioè, voglio
Ma cioè
capire
smetti
se...
di soffrire?
Sì.
Cioè rimani con una gamba, però sei in pace con
Sì. Cioè,
Dio? Sì, sono d'accordo su questo.
voglio capire se la prova si ferma appena io imparo la lezione e quindi dipende da me quanto è lunga o dipende da Dio che lui decide.
No, dipende da te.
Dipende da me.
Dipende da te. Però c'è un limite. Se passi quel limite che non ti puoi più pentire, come è successo con Israele, che Dio l'ha punita, adesso ti fai 40 anni nel deserto. Capito?
Sì, ma anche nel deserto loro hanno dimostrato che non hanno imparato la
No,
lezione,
no, no, ma
mormoravano.
infatti quella lì non era una purga, era una punizione.
Ah, sì.
Infatti Dio li voleva uccidere come Sodoma e Gomorra, ma questi qui li faccio fuori tutti quanti. Infatti Mosè che ha detto: no, no, misericordia qua e là. E va bene. E allora Mosè ha dovuto andare con loro 40 anni finché l'ultimo delle capre è morto. E tanto valeva lasciare fare a Dio. Io secondo me Mosè ha sbagliato completamente. Ho sentito predicatori grandissimi dire: Dio, Mosè ha avuto più amore di Dio. Ah, questi qui sono dei pistola. Come fai ad avere più amore di Dio, pistolone?
Sì.
E predichi il Vangelo così, ma per cortesia. Capito? Allora, guarda,
Sì.
c'è Giobbe, ho trovato una scrittura in Giobbe che è interessante. Giobbe 23,10. Ma lo leggi tu?
Sì. Ma la via che io batto, egli
Egli
la
la
conosce.
conosce.
Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro. Giobbe 23, verso 10.
Beh, grazie Signore. Allora,
Sì. Cosa vuol dire?
dice: sono pronti alle prove. Qui stavo suonando un po' la tromba, infatti non ha superato
Yeah.
troppe prove. Però, sai, Giobbe, capito, un colpo alla botte, uno al cerchio, cioè diceva una cosa giusta e un'altra cosa giusta, e poi ne sbrodolava una mormorazione. E alla fine, Giobbe, capitolo 38, Dio si è stancato e fa: ehi, Giobbino, basta, basta mormorare.
Quanto tempo ha durato la prova di Giobbe?
Un anno.
Un anno?
E ho controllato le date, c'è una Bibbia con le date qui. E un anno è durata. E allora, alla fine lui l'ha superata, si è pentito, non la moglie, però la moglie, ciao, era fuori binario. Guarda, Giacomo, il mezzo fratello di Gesù. Giacomo, che era vescovo di Gerusalemme, cos'è che insegnava? Andiamo lì, Giacomo 1.
Sì.
2 al 4.
Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Giacomo 1, versi 2 a 4.
Allora, cosa insegnava il fratellastro di Gesù, Giacomo, grande apostolo? Cosa insegnava? Diceva: la prova della vostra fede produce costanza. Quindi la prova è buona, produce fede. Perché per superare,
sì.
Capito? Hai visto che quando tu ti ammali, uno si ammala, deve lottare contro quel diavolo, quella malattia, e alla fine, quando finalmente cominci a lodare il Signore, ti viene la pace nel cuore. La malattia potrà anche continuare, ma c'è pace nel cuore. Se muoio, Gesù, muoio tranquillo. Signore, voglio morire abbracciato a te, Signore. Quando arrivi a questo livello, sei guarito nel cuore e spesso anche nella carne.
Sì, mi fa pensare agli esami di scuola quando ero bambina e mi ricordo che non mi piacevano gli esami, non tanto perché dovevo studiare in più, eccetera, ma perché ogni esame ero... I was nervous.
Nervosa.
Ero nervosa, cioè ero con il cuore a mille, ero preoccupata e quello non mi piaceva, essere così tesa. E per quello che gli esami non mi piacevano, però gli esami ti preparano per... conoscere di più, per capire di più, per imparare di più, sono un aiuto per la tua vita. E così anche con le prove oggi da adulti mi rendo conto che sono per farci più forti.
Sì.
Però comunque voglio farti una domanda da parte di Salvatore che ha scritto oggi. E dice: mia mamma è nata in una famiglia poco nobile, maltrattata e molestata dal padrigno. Poi ha conosciuto mio padre, che allo stesso modo con il tempo si è rivelato problematico in maniera assurda, sempre con molestie sessuali e tante altre
cose. Molestava anche la moglie questo qua.
Infatti,
si salvi chi può.
Ad oggi mio padre è malato mentale.
E infatti era malato anche prima. Preghiamo che guarisca nella carne e nello spirito, nel nome di Gesù Cristo. Prego per la tua famiglia, Salvatore.
Oltre a lei, mio padre ha molestato me,
anche
creandomi tanti problemi emotivi e traumi di altro genere, mettendo in me confusione, infelicità e insicurezza esagerata e tante altre cose brutte che non sto ad elencare.
Cioè, questi sciagurati non capiscono che fanno del male ai loro figli. Andiamo.
Purtroppo mi capita spesso di formulare la solita domanda: perché Dio, che è padre, non ci ha protetti? Non trovo una risposta, a parte sapere che è stata una disgrazia. Scusate lo sfogo, spero che possiate addolcire la mia anima.
Ma dolcissimo, dolcissimo, fratello, mi spezza il cuore. E solo Dio ti può addolcire l'anima, io posso solo predicare, ma è lo Spirito Santo, è solo lo Spirito che ti può toccare. E la vecchia domanda: perché Dio permette il male, perché Dio permette il diavolo, perché Dio ha permesso la bomba atomica su Nagasaki, che era il centro cristiano del Giappone? Perché, perché, perché? E allora andiamo avanti con le domande. Perché Dio ha permesso che Gesù morisse sulla croce? Ma Gesù non lo meritava, infatti persino Maometto non poteva concepire che Dio tratta il figlio così. E lui, perché lui, perché Maometto non capiva il sangue di Cristo che ci salva, non capiva che Gesù ha pagato per i peccati, cose che Maometto non ha fatto, non poteva fare, non potrà mai fare. Va bene, allora bisogna avere fede, fratelli. Le donne violentate, i bambini molestati, però c'ho questa fede: che grande è il tuo premio in cielo, Salvatore, però c'è una condizione: devi dare gloria a Dio, devi vedere l'amore di Dio al di sopra del male del diavolo e del tuo padre carnale. Amen.
Quindi Dio non ferma il male nel mondo e questo ha delle conseguenze nelle nostre vite. Noi soffriamo per via del male che esiste.
Ma guarda, il Salmo 115, verso 16, dice: i cieli dei cieli appartengono a Dio, la terra l'ha dato agli uomini. Cioè, siccome il diavolo e i demoni, Adamo ed Eva e compagnia bella e compagnia brutta, hanno, diciamo, sfidato Dio, che loro possono andare avanti senza Dio, come Bruxelles, come America, la Russia, non gli serve Dio. Adesso arriva Gog, sistema lui le cose alla maniera infernale. E allora Dio ha dovuto dire già dall'inizio, quando i demoni, gli angeli del diavolo si sono ribellati, che sono i demoni di oggi, dice: noi facciamo bene anche senza di te, Dio. Come l'Europa oggi non ha bisogno delle chiese, di Cristo, della Bibbia. Loro hanno l'euro, tutti in ginocchio davanti all'euro. E allora cosa ha fatto Dio? Cos'ha detto Dio al diavolo, ai demoni, ad Adamo e Eva e compagnia bella? Gli ha detto: d'accordo. Volete fare senza di me? Va bene, fate. E quello che succede nel mondo è la conseguenza di questo. Dio ha dato il mondo agli uomini, al diavolo, a quelli che hanno costruito la Torre di Babele, a quelli che costruiscono la Torre di Babele di Bruxelles e di tutto il mondo. Capisci? Il comunismo si è messo 70 anni a decadere, crollare. 70 anni, fino all'89. Cominciato dal 19, fino al 79, sì. E allora che è successo? Dimostrato che Marx era un satanista, dimostrato che Stalin era un posseduto, capito? Come Zelensky, come gli altri, come i nazisti. E quindi Dio, permettendo il male, dimostra agli angeli, al cielo, alla terra, agli uomini, al diavolo, dimostra che sono tutte bugie. Perché vedi, il diavolo camuffa le bugie come se fosse verità. E la gente ci credono, gli atei di oggi ci credono, in Europa ci credono che si può fare senza Dio. E Dio cosa deve fare? Andare lì a storcere i bracci dietro la schiena, dovete credere in me, dovete... No, caro, il Signore, se tu vuoi sprofondare in un qualche pozzo nero, in qualche discarica, ti fa andare, ti fa andare. Se vuoi sprofondare in una discarica religiosa chiamata Laodicea, ti fa sprofondare. Non lo fare. Amen.
Quindi Dio permette il male perché altrimenti dovrebbe fermare il libero arbitrio a tante persone nel mondo, compreso il padre di Salvatore. Cioè Dio dovrebbe fermare il suo libero arbitrio, forzarlo a fare le cose giuste per proteggere Salvatore, ma non funziona così. Dio ha dato il libero arbitrio anche ai
No.
criminali, anche alla gente
Sì,
cattiva.
devi andare da tuo padre a cacciare il diavolo, ad alta voce, a bassa voce, nei tuoi pensieri, come ti pare. Caccia quel diavolo e preghiamo che la sua anima si salvi. Dio ama anche tuo padre.
Però anche se Dio ha permesso queste cose, Dio dà anche la soluzione. In Lui possiamo trovare guarigione per te, Salvatore.
È
Tu puoi
per
liberarti.
questo motivo che è venuto Gesù.
Tu puoi liberarti da qualsiasi conseguenza della tua infanzia, della tua famiglia, rompere legami. Per esempio, c'è una potente testimonianza che lo dico in
Sì,
due parole.
aspetta, io c'ho mezza parola qua.
Sì.
Capito? Devi cacciare il diavolo che sicuramente cerca di usare esperienze sataniche passate per disturbarti. E noi sappiamo di persone che hanno... Una donna era stata dedicata a Satana, gli facevano bere il sangue e ho visto il suo video. E questa qui ne è uscita. Ha cacciato il diavolo, lo Spirito Santo è stato con lei e adesso è libera e predica il Vangelo.
Sì, c'è una potente testimonianza di David Wood che da quando è nato con una malattia mentale. Lui da bambino era strano, cioè quando suo miglior amico, un bambino, è morto, lui non sentiva niente, cioè era freddo, era ironico, era strano. Poi a 18 anni ha provato di uccidere suo padre with a hammer to bang it in his head.
Sì, ha preso il padre a martellate e non è morto però.
Durante il sonno il padre dormiva e lui con il maltero lo colpiva nella testa. È sopravvissuto per miracolo, però comunque questo David Wood, di 18 anni, è finito in prigione, era ateo, e lì in prigione prendeva in giro dei cristiani. Era anche evil, he was evil.
Malvagio.
Sì. Comunque ha ricevuto 10 anni di prigione e lì, perché era anche circondato da cristiani veri, si è convertito. Uscito dalla prigione, un credente, un figlio di Dio, è stato liberato da ogni spirito strano che aveva, compreso dalla malattia mentale.
C'è lui? Sto
Lui è stato liberato dalla malattia
parlando di
mentale.
David Wood.
Sì, David Wood. E
Sì,
adesso è un grande evangelizzatore su
grandissimo
YouTube
evangelizzatore.
che lotta tanto contro le dottrine dei musulmani, viene perseguitato, ha una famiglia, figli, è un uomo completamente sano. È molto, molto unto nella sua predicazione. Cioè è guarito anche da malattia mentale perché si è rivolto a
E
Gesù.
quello che riceve 30, è lui che riceve una trentina di minacce di morte ogni giorno?
Sì.
vive nascosto in un indirizzo che non lo dà nessuno, più o meno come faccio io. Ogni giorno riceve email, una trentina di minacce di morte da parte degli islamici praticanti.
E la domanda è perché Dio permette a un bambino nascere in questa condizione di malattia mentale? È perché il male esiste nel mondo, però Dio dà la soluzione.
Amen.
La guarigione è in Cristo
Amen.
e possiamo riceverla.
Amen. Chiedetevi sarà dato.
Amen.
Cercate e troverete. Io cerco e non trovo. Digiuna. Io chiedo e non ricevo. Continua a digiunare. Vedrai che prima o poi il digiuno nel nome di Cristo caccia ogni diavolo.
Amen.
Cioè Dio permette che ogni uomo senza eccezione, va bene, anzi fu la regola, e la regola è compresa la nazione di Israele, di attraversare i suoi test, le prove, battaglie, attacchi del diavolo. Dio lo permette a tutti i veri uomini e donne di Dio. Guarda, andiamo alle scritture, Angelina, Romani 12 per cortesia. Ok,
Sì. Benedite
14.
quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite.
Benedite 17.
Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini.
È una scelta. 18.
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.
Fino al 21.
Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame,
Dagli da mangiare,
se ha sete,
dagli
dagli da
da
bere,
bere.
poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo.
Non lasciarti?
Non lasciarti vincere dal male,
Ma,
ma vinci il male con il bene.
gloria a Dio.
Romani 12, da 14 a 21.
Alleluia.
Amen.
Sono solo i falsi insegnanti che ci dicono che Dio vuole che solo ci godiamo la vita. Vangelo di prosperità, Dio ti vuole ricco, straricco, un aereo privato o almeno una bella villetta. Certo che vuole che stai bene, ma in questo mondo del diavolo non è il tempo. Va bene, andiamo a Proverbi 16, no, c'è una scrittura lì. 18.
La superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Proverbi 16, 18.
Allora, attenzione se siamo superboni, superbia. Vogliamo rovinarci? Dobbiamo solo insuperbirci. Vogliamo solo cadere? Allora andiamo in giro col naso all'insù. Guarda, la Bibbia mostra invece che la sposa di Cristo viene provata e attraversa battaglie e le vince. È il test della fede. Compreso il marchio della bestia che viene. Adesso arriva una prova che vedrete gli imbroglioni, i falsi profeti dalla supergrazia, scapperanno come topi a nascondersi destra e sinistra, abbandoneranno le chiese, abbandoneranno le pecore che hanno ingannato, scapperanno con le tasche piene di soldi perché viene il marchio della bestia. Ma dove scappano? Come Giuda? Dove scappa? Dove può scappare Giuda? Fino a un albero dove c'è un ramo con una corda. Sappiamo che il diamante è una pietra come tutte le altre, tranne che ha attraversato esperienze straordinarie. Ed è questo che Dio sta facendo con ciascuno di noi. Primo Pietro 1,7.
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. 1 Pietro 1,7.
Alleluia, mai, mai, mai mormorare o rifiutare ciò che Dio permette nella nostra vita. È solo il diavolo che mi tende, Dio lo sta permettendo però. E perché? Perché vuole che impari a vincere. Non vuole che entri il regno di Dio su una sedia a rotella handicappato, un angelo che non vola, un testimone che non testimonia, che non evangelizza. Cos'è che diceva Giobbe al capitolo 23, verso 10?
La via che io batto, Dio la sa, se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro.
Abbiamo già letto
Sì,
questo, gloria a
Giobbe
Dio.
23,10.
Ottima, ottima scrittura. Allora, vai al 66, Salmo 66, 11.
Ci hai fatti entrare nella rete. Hai posto un grave peso sulle nostre reni. Salmi 66, verso 11.
Capito? A chi parla qui il salmista? A Dio. Mm-hmm. Hai posto un grave peso sulle nostre reni.
Sì.
Sarà meglio che ci abituiamo. E siccome Israele, Gerusalemme, non voleva sottomettersi a Dio, Dio gli ha detto, adesso vi sottomettete a Babilonia. Non gli è piaciuto. Dice, no, questi qui vogliono tasse, soldi, niente. E Dio dice, ah sì? Vi metto nelle mani di Nebuchadnezzar, li ha distrutti tutti. Guarda, Daniele 11 ci dice, cos'è che ci dice Daniele 11? Ci dice che la tribolazione che viene è per, Angela, è per purificarci, va bene? Daniele ci dice che la tribolazione è per la purificazione. Ditegli ai falsi profeti imbroglioni che guidano le pecore fuori binario. Vai Daniele 11 al 35.
Sì.
Ecco, vai.
35. E di quei savi ne saranno abbattuti alcuni per affinarli, per purificarli e per imbiancarli sino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, 35.
Allora diranno, ma frate Giuseppe è impazzito qui e questo è Vecchio Testamento. No, imbroglione, sta parlando del tempo della fine, una profezia, non è il Vecchio Testamento solamente. Questo qui è una profezia che non è stata ancora adempita, perché Daniele 11, 35 è un paragrafo col verso 31, cosa dice? Che l'Anticristo deporrà l'abominazione, sta parlando di quel periodo che Gesù, Matteo 24, 15, ha detto, quando vedrete l'abominazione della quale parlò il profeta Daniele, allora fuggite! A questo parla solo dei giudei, no imbroglioni, no, non parla solo dei giudei, l'Anticristo prenderà potere nel mondo. Scappate da questi imbroglioni, non dimenticate di scuotervi la polvere, nessuno si offenda perché non ho fatto i vostri nomi, li conosco i vostri nomi, altro che se li conosco, ma non li faccio. Dio potrebbe fermare la tribolazione e fermare il diavolo, lo poteva fermare il diavolo, già da 6.000 anni fa, quando la terra è stata creata 6.000 anni fa, secondo la Bibbia, altro che milioni di anni luce dalla nonna. Lasciate perdere questi evoluzionisti che credevano che la terra era piatta. Guarda, Dio poteva fermare il diavolo all'inizio, Dio poteva fermare Hitler, Dio poteva fermare l'olocausto, Dio potrebbe fermare le presenti persecuzioni contro i cristiani nel mondo. Dio può tutto, può fermare Bruxelles, può fermare, e invece li fa andare avanti, può fermare Zelensky, può fermare il sangue sparso di quelle povere vittime, quei ragazzi ucraini che vanno a morire per accontentare quel mostro di Zelensky, ma non è Zelensky, e tutti quelli che lo sostengono, e invece Dio non li ferma. Tutto avverrà al tempo stabilito. Ci sono stati sei grandi attentati alla vita di Hitler che non ne hanno azzeccato neanche uno. È facilissimo, lascia che un attentato funzioni e Hitler muore. No, Dio non interviene. Il mondo deve mietere quello che semina. E allora Dio poteva anche fermare il Calvario, la croce, le sofferenze di Gesù, ma non lo ha fatto, non è il suo piano. Se Dio lo facesse, il diavolo e il suo inferno vincerebbero sulle anime perdute, e le anime perdute, come eravamo io e te, non si salverebbero, e anche tu ed io saremmo rimasti perduti all'inferno. Tutto ciò che Dio permette in questo mondo e persino nel lago di fuoco ha uno scopo, e alla fine capiremo tutto che era giusto. E per adesso accontentiamoci di sapere questa verità per fede. Andiamo per fede. Angela, c'è Romani 8, 28?
Sì. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Romani 8, 28.
Ma a me le cose non mi vanno bene, perché tu non ami Dio nel modo giusto, con tutto il cuore, tutta l'anima. Ma io prego, e altro che se prego, ripeto preghierine meglio di qualunque pappagallo, guarda, ripeto 1.000 preghiere al giorno, è per quello che le cose, non stai pregando alla maniera di Gesù. Vuoi sapere come si prega? Vai da Giovanni capitolo 17, lì ti spiega come pregava Gesù. Romani 5, Angelina, 3 al 5.
Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza.
Capite, non ci gloriamo solo, quanti soldi che mi hanno dato, gloria. No, no, ci gloriamo nelle afflizioni. Allora?
Sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza
Esperienza.
e l'esperienza speranza.
Speranza.
Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5, versi da 3 a 5.
Alleluia, Genesi 50, Angelina, andiamo al 20.
Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso.
Questo qua è Giuseppe che parla ai suoi fratelli abbastanza caprotti.
Sai, proprio pochi minuti fa un altro Giuseppe ha inviato questa scrittura.
Fratelli, potete mandate domande qua così che quando mi scrivete la conferma che, non sta, che qui siamo svegli e non stiamo dormendo.
Sì, 5 minuti fa Giuseppe dall'Italia, Giuseppe di Luciana, ha inviato questa scrittura su Giuseppe della Bibbia e te la leggo a te, fratello Giuseppe, quindi siete tre Giuseppe qui. Isaia 50 verso 20 che ho appena letto. E dice Giuseppe dall'Italia: queste parole disse Giuseppe ai suoi fratelli, a quelli che diversi anni prima lo avevano venduto come schiavo. In questa scrittura comprendo
Ma quale
che
scrittura? Il verso 20?
sì,
Ah, la stessa che ho
la stessa,
citato io.
proprio la stessa.
È sintonizzato sto fratello.
Sì, in questa scrittura comprendo che Giuseppe non aveva assolutamente idea del piano di Dio quando è stato venduto. Dio ha permesso il male che gli hanno fatto, ma il Signore da questo male più avanti ne ha fatto scaturire del bene e diverse cose buone ha tratto. A volte noi non capiamo il motivo di certe cose che accadono, ma non per forza dobbiamo conoscere sempre i motivi. Giuseppe si è fidato dei piani di Dio anche quando tutto sembrava che Dio l'avesse abbandonato.
Alleluia.
E io ho appreso molto da questa parola e oggi il tuo insegnamento sta costruendo sopra come mettendo un sigillo e ringrazio il Signore. E spesso confesso che anche se per un momento cado in lamenti, quando il Signore ci corregge, ci vuole proteggere. Una correzione dura ci protegge da un pericolo grande. Grazie Gesù e Dio ti benedica, fratello Giuseppe e tutta la comunità.
Grazie, abbiamo bisogno qua. Pregate per i ragazzi stanno tutti evangelizzando, sono fuori tutti quanti. Pregate per loro che possano raggiungere questa chiesa. Sono una chiesa di cattolici molto dolci. Il padre, il sacerdote è molto dolce. Li ha ricevuti. Grazie Gesù. Bene, bene, grazie Giuseppe. Grazie. Grazie, ringrazio i fratelli che scrivono. Allora cerchiamo di non stancarci, fratelli. Non molliamo. Continuiamo con Gesù. Angelina, ce l'hai Galati 6 al 9.
Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo,
Mieteremo
mieteremo
a
a suo
suo
tempo.
tempo.
Galati 6, verso 9.
Quando si è nell'afflizione è il tempo di mietere. No, è il tempo di seminare. Seminare cosa? Fede, amore. E non sarebbe corretto di fermare la scuola. Dio ci ha messo in una scuola. Cioè la scuola della purificazione, della preparazione. Cioè non può fermare a Dio prima del completamento della scuola di Dio, prima che siamo pronti per il diploma. Ciò che Egli vuole insegnarci, per prepararci allo scopo eterno nel suo regno. Il regno dove, se saremo fedeli, virgola, brilleremo. Alleluia, diceva Daniele, Angelina, 12:2-3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si
Si
risveglieranno,
risveglieranno.
gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
E i saggi? E
Ma i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento.
quelli che avranno evangelizzato a molti, cioè predicato il Vangelo.
E quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Qui cosa parla? Parla di evangelizzazione, parla di Marco 16, 15, dice andate a tutto il mondo, predicate il Vangelo, parla di Matteo 28, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho insegnato. Non dice di insegnare a sedersi su una panca morta, ascoltare un sermone morto in un edificio morto da predicatori che molti sono mezzi morti. Dice andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Questi qua sono le stelle che brilleranno in eterno, va bene? Però il verso 2 dice, molti che dormono nella terra si risveglieranno, alcuni per la vita eterna, altri per la vergogna e un'eterna infamia. Ma imbroglioni dal pulpito, queste cose non te le dicono. Porta i soldi qui, attenzione, non puoi sbagliare, è la saccoccia della mia tasca, non puoi sbagliare. Non ti dicono che Dio si vergognerà di te. Dio non ci manda tutto il mondo a riempire le tasche degli imbroglioni, ci manda a raggiungere le pecorelle. Grazie fratelli che mandano decime e offerte, non siete obbligati, vi amiamo, anche se, va bene, però Dio benedica quelli che aiutano, va bene, ma non siete obbligati, fate come volete. Lo scopo di una chiesa vera, speriamo di esserla, è di raggiungere le pecore, non raggiungere i portafogli di quelli che ascoltano, va bene?
Amen. Amen.
Allora, teniamo duro con Gesù, fratellini e sorelline, non manca molto. E mieteremo se, Angela, abbiamo seminato fedelmente.
Amen.
E a volte anche con lacrimogeni, lacrime. Ah, quella è una cosa bella da piangere, per Gesù, per le pecore, per le anime. Angelina, voglio chiudere, posso chiudere? Mi
Sì,
permette di chiudere?
sì, sì.
Allora, guarda, posso darti due passaggi? Dovresti
Sì. Questo
averli, guarda, uno è Primo Corinzi 2.
ce l'ho, sì.
Ce l'hai qua,
Sì.
vai.
Primo Corinzi 2, verso 9.
Cosa dice?
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
Alleluia, alleluia. Capito,
Primo Corinzi 2, verso 9.
fratelli? Dio ha preparato cose che adesso ci sembrano fantasmagoriche, fantasmi. Sono cose che il nostro cervellino di gallina non può concepire. Dobbiamo crederle per fede. Apocalisse 19, 7 a 9. Passo e chiudo, Angela, e Dio benedica i fratelli.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19, versi da 7 a 9.
Perché dice queste sulle parole veritiere, Angela? Perché?
Per non dubitarle?
Per dire che nelle chiese predicano stupidaggini, per dire che il sistema religioso è un sistema anticristo. Il sistema religioso è una camicia di forza. Disse Mosè al Faraone, lascia andare il mio popolo, dice il Signore, che mi serva. Va bene, il Signore dice oggi a queste chiese mezze morte, lasciate andare il mio popolo. Ma non vi saziate mai di raccogliere soldi? Lasciateli andare, insegnate a loro a evangelizzare, andate nelle strade senza soldi a raggiungere le pecorelle, state adorando il denaro voi dalla domenica mattina. Prossima domenica date uno shock alle pecore, non raccogliete niente.
Bello.
Portate un pacco di volantini, andiamo tutti! Imparate dai mormoni, dai testimoni di Geova, il messaggio non è però molto buono. D'accordo, ma almeno vanno fuori. Almeno vanno. I mormoni non hanno il messaggio giusto, però almeno sono gentili, sorridono. La gente li fa entrare in casa questi qua solamente per avere un po' di compagnia. Compagnia che i mercenari di chiesa non danno, danno solo dottrine mezze morte. Angelina, mi fermo?
Sì, va bene. Amen.
Signore, aiutaci nel nome di Gesù Cristo. Aiutaci a non scoraggiarci quando attraversiamo prove, quando attraversiamo battaglie, Signore. Andare avanti, occhi su Gesù, occhi sulla Bibbia, occhi sulla fede. Signore, anche se i fratelli non vogliono memorizzare Ebrei capitolo 11, l'ho fatto, ne vale la pena. Almeno, Signore, aiuti i fratelli a leggerlo, mettere a spegnere un attimo quel diavolo di televisione, di computer, e aprire la Bibbia. Leggete Ebrei 11, per fede, per fede, per fede, per fede. Oggi traducono per soldi, per soldi, per soldi. No, è per fede. Per fede Abramo, per fede Mosè, per fede Noè, per fede Abele, per fede Davide, per fede Jefte, Barak, per fede, per fede, non per soldi. Poveracci, che brutta eternità che aspetta questi predicatori dei soldi. E dicono, poi c'è la grazia, quindi anche se sbagliamo c'è la grazia. Non c'è né uno né l'altro. Angela, prendi la parola per
Aspetta, allora
cortesia.
rimango sul soggetto perché è arrivata una domanda interessante e da parte di...
Allora i fratelli svegli scrivono.
Sì, Elena è sveglia e ha una domanda che sì, credo che porterà un equilibrio giusto qui. Cioè, in due parole, poi ti leggo la mail, in due parole, sei sicuro che ogni prova che attraversiamo è da Dio? Proprio ogni prova? A volte sì, Dio ci prova, ma sempre? Per esempio, questo. Cari fratelli, sto seguendo la diretta. Ma perché allora sta scritto questa scrittura dove sembra che il diavolo ci perseguita di sua propria iniziativa? Il diavolo accusa i fratelli notte e giorno, anche in cielo, e non perché lo voglia il Signore. Apocalisse 12, verso 10. E allora udì una gran voce del cielo che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli. Colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Certo, nella tentazione non veniamo lasciati soli, ma spesso veniamo perseguitati tanti anni, noi, le nostre famiglie, e troviamo conforto in questa scrittura. Ma non penso che Dio voglia la persecuzione che passiamo, a volte non ci dà un'abbondanza di vita, ma problemi, se non mentali, comportamentali, come il senso di persecuzione, per esempio l'insonnia. Prima lettera di Corinzi 10 a 13 abbiamo letto che nessuna tentazione è oltre le vostre forze e Dio vi aiuta a sopportarla. Quindi è vero, ma non posso pensare che sia Gesù che voglia questa medicina per noi, di essere perseguitati. Dio vi benedica, Elena.
Intelligente sta ragazza,
Sì.
adesso lo incastro io, fratello Giuseppe.
No, ma è una super domanda questa.
No, no, però con la mente carnale, però.
E perché?
Perché, scusa, io ho detto che Dio permette, non ho
Sì.
detto che Dio ha creato il male o che vuole il male, è una cosa diversa. Dio ha permesso che Gesù fosse tentato dal diavolo, infatti, cos'è Matteo 4:1? Dice lo Spirito Santo portò Gesù nel deserto per lo scopo, a motivo
Di essere
di
tentato.
essere tentato. Questo ho
Sì.
detto, che Dio lo permette. Ma non ho detto che è Dio che ha detto al diavolo, per favore, ribellati. Non è che Dio ha detto, mi raccomando, mangiate il
No.
frutto.
E il fatto che il diavolo ci accusa notte e giorno davanti a Dio non è Dio.
Quello è il diavolo, non è Dio che ci accusa
Giusto.
davanti a Dio.
Ok.
Capito? Cioè non è Dio che è andato da Davide, Davide hai visto com'è bella Batseba? Dai, no, che, guarda, viene a lavarsi tutti i giorni davanti a te, chissà perché, coincidenza, ma devi guardarla bene. Non credi che è il
No.
caso di ammazzare il marito?
No, non è Dio,
Ma non
no.
è Dio che programma, che vuole il male. Ma ti pare che Gesù voleva essere crocifisso?
No,
Eh no,
ha
dai,
pregato nel
cara.
Getsemani, ha pregato contro.
Che è Elena che ha
Elena,
scritto.
sì.
Elena, ti voglio bene, Elena, e sono sicuro che sei sincero, però vedi, non è come dire, le cose non stanno come dici te, perché praticamente le religioni dicono così. Maometto dice così: come può Dio permettere a suo figlio di essere crocifisso? Aspetta, diamo una mano a Dio, scriviamo nello scarabocchio qui nel libro: è morto Giuda. perché Dio ha amato così tanto, capito? Così invece Gesù morire per gli altri muoiono per Gesù. Va bene? No, 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 cara Elena, è il contrario.
Va bene, ho
Cioè,
capito.
guarda le vittime della guerra, le bombe atomiche su Hiroshima. Cioè, ti pare che Dio ha buttato una bomba lì per insegnare lezioni?
No, no,
Bambini
no.
nel grembo delle madri vaporizzati, così imparano la fede. Ma no, non è così che funziona. Quello è il diavolo. Dio invece sta, quando quei bambini vaporizzati arrivano in cielo, Dio c'è una grande scuola in cielo che i bambini crescono.
Amen.
Va bene? Gesù perseguitato, e chi lo perseguitava? Dio? No, era il diavolo. Allora perché l'ha mandato nel deserto per... rileggi
Tentato.
di nuovo Matteo 4.1. Perché Dio manda Gesù nel deserto per essere tentato?
Sì, credo era Luca, no?
Luca, sì,
Gesù pieno di
sono due
Spirito
paralleli.
Santo, Gesù pieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Luca 4, verso 1.
Ecco, Matteo 4.1 cosa dice? Per essere tentato?
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal
Capito?
diavolo.
Matteo ancora più chiaro dice per, a motivo, a scopo. Ma scusa, ma un momento, c'è qualcosa che non quadra qui. Sì, è la nostra testa quadrata che non quadra. E cioè, Gesù ha dovuto, doveva, è importantissimo che andava nel deserto a farsi tentare. Adesso speriamo che il Papa lo ha capito anche lui, ma dove sarà adesso non lo so. Cioè, Gesù doveva essere tentato perché doveva mostrare, insegnare a noi come vincere il diavolo. E Getsemani, Gesù ha pregato a Getsemani, sudava sudore di sangue, non voleva morire sulla croce. Perché? Per mostrare che Gesù stava attraversando le stesse prove, battaglie, tribolazioni che passiamo noi, e come Gesù le ha superate grazie allo Spirito Santo, noi possiamo superarle grazie allo Spirito Santo. Cioè, come Gesù e tutti i martiri, certamente che non è volontà di Dio che il diavolo li uccida, non è volontà, però visto che le deve uccidere, e che è scritto così, guarda, se tu leggi il quinto sigillo, leggi il quinto sigillo, devi andare Apocalisse capitolo 6. Il quinto sigillo. Andiamo all'Apocalisse un pochino.
Sesto
I
sigillo,
martiri.
verso 9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, da 9 a 11.
Cos'è che dice che dovevano?
Essere uccisi come loro.
Dovevano?
Sì.
E non c'è scritto, però Dio avrebbe cercato di salvare loro la vita. Apocalisse
No, non dice così.
2.10 cosa dice?
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
E perché se Dio sarebbe come quelli i falsi predicatori della supergrazia, perché Dio non manda un angelo? Il diavolo sta a venire per cercare di tribolarvi e uccidervi, tribolazione di 10 giorni, perché non manda un angelo a dire come con Giuseppe e Maria, fuggite in Egitto? No, perché c'è il momento di fuggire e c'è il momento di morire. C'è un momento che Gesù si nascondeva, Giovanni 8, alla fine di Gesù si è nascosto. E c'è un momento che Gesù sa che veniva Giuda a catturarlo, lui aspetta tranquillo. Va bene, cerchiamo di capire la Bibbia. Senza Spirito Santo è inutile che leggiamo la Bibbia. Troppa gente oggi legge la Bibbia, il Vangelo, come lo leggono i musulmani. I musulmani sono lì a insegnare il Vangelo, la Bibbia, ai cristiani, dicendo qui le contraddizioni della Bibbia. Ma se non hanno lo Spirito Santo, come fanno a capire i musulmani la Bibbia? E come fanno a capire i cristiani disubbidienti? Magari ce l'hanno anche lo Spirito Santo, magari pregano anche in lingue, stralingue, ma sono disobbedienti, come Re Saul, in 1 Samuele, Re Saul, aveva lo Spirito Santo, dice, profetizzava. Però siccome era disobbediente, non capiva niente Saul. Queste chiese dell'Odissea di oggi hanno lo Spirito Santo, fanno guarigioni, sì, però siccome non obbediscono al Vangelo, non capiscono niente. Non capiscono quasi nessuna profezia. Interpretano tutto l'incontrario, il cavallo bianco e il diavolo. Il cavallo bianco di Apocalisse 6.1 è il diavolo. Ma il cavallo bianco di Apocalisse 1 con la corona e la preparazione galoppa fino ad arrivare a Apocalisse 19.11, dove finalmente arriva Gesù per Armageddon. Mi fermo, Angelina.
Sì, un messaggio da parte
Cioè,
di...
spero che non mi sono arrabbiato.
No, no, va bene.
Però mi arrabbio perché queste bugie ingannano intere congregazioni di pentecostali, di evangelici e di cattolici, eccetera. Mi arrabbio perché stanno ingannando il popolo di Dio, ma sarete puniti se continuate così. Il Signore vi punirà se non vi ravvedete. E mostratemi qualche scrittura dove mi sbaglio, per cortesia.
Tornando alla domanda di Elena, Emanuele ha scritto anche lui adesso dicendo: secondo me succede che il diavolo conosce i nostri difetti e ci accusa davanti a Dio, e poi Dio permette la prova. Secondo
Mi spieghi meglio, cortesia.
me succede che il diavolo conosce i nostri difetti e ci accusa davanti a Dio,
Sì,
e
fino a
quindi
qui ci siamo.
e Dio permette la prova.
E Dio permette le prove, sì? Tutto lì, hai ragione.
Ok,
Dio
good.
permette le prove quando noi ne abbiamo bisogno. Cioè Gesù aveva bisogno della prova di morire in croce. Perché?
Per salvare noi.
Per salvare noi. E noi abbiamo bisogno delle prove, se noi ancora non siamo salvati, oppure il nostro Gesù è un Gesù religioso che salva quasi nessuno, Gesù nominale, Gesù di pappagallo, eccetera. Abbiamo bisogno di prove per svegliarci e andare dal Gesù vero. Qual è Gesù vero? Il Gesù vero è quello del Gesù messo in pratica, quello è Gesù vero. E gli altri sono Gesù religiosi che non salvano nessuno. Hai voglia che una preghiera ripetuta a pappagallo ti salva? O andare in una chiesa protestante e dire sì, io confesso, mi battezzo, aprite il rubinetto che mi battezzo nell'acqua. E ti salva quello? No, quello non ti salva. Cosa ti salva? Un cuore vero, un cuore sincero, un cuore che mette in pratica la fede. Giacomo 2, 18 a 21. Mostrami la tua fede senza opere e io con le mie opere ti mostrerò la fede. Stolto dice, non lo sai che senza opere la fede è morta? Ma ha detto Paolo, dice Paolo, che non servono le opere. Paolo non dice quello, quello che Paolo dice, leggi bene Paolo tutte le sue epistole. Da una parte dice solo grazia, sì, ma se grazia senza opere è morta. Angela, mi fermo.
Sì.
E attenzione, attenzione perché il problema, io mi scoccio perché ci sono pecorelle che non hanno ricevuto la salvezza perché questi pelandroni dal pulpito li ingannano e ricevono una salvezza falsa. Si sveglieranno, altro che svegliarsi davanti alla sposa di Cristo, davanti al tribunale, si sveglieranno con l'Odissea. E allora venite da me in cielo a dirmi se mi sono arrabbiato troppo con questi pelandroni. Mi sono arrabbiato troppo poco. Gesù è andato lì con la frusta e li ha cacciati a pedate dal tempio. Leggere Matteo capitolo 23. Nel nome di Gesù. Il Signore è arrabbiato con i malvagi tutti i giorni, a cominciare con i malvagi dell'Odissea. Angelina, allora vai avanti.
Guarda, c'è un messaggio di Dietmar che ha scritto dicendo: queste sono le mie ultime battaglie. Buongiorno cari fratelli, anche io sto combattendo la buona battaglia ovunque per essere raffinato.
Avanti, fratello, che ti sosteniamo.
Alla cena aziendale, a un certo punto, alcuni colleghi hanno avuto a che ridere di Dio e Gesù e lo Spirito Santo mi ha guidato a non cedere alla bagarre, cioè ressa e
Alla
lite.
bagarra.
Alla bagarre, cioè ressa e lite in confusione.
Sì, vuole dire, ok, vai avanti che lo
Ma
comprendiamo.
così si parla nella sua
Sì, ma
zona.
lui è tedesco, lui qualche parola
Tedesco.
è teutonica.
Ma lo Spirito mi ha guidato a rispondere uno ad uno, dando in questa occasione Gesù ad ognuno di loro, spiegando come arrivare al Padre, per cosa era arrivato Gesù, cosa è il matrimonio. E vedendo che non davo la parola come un religioso, ma come un amico che vuole dargli Gesù mediante l'amicizia e
Bravissimo!
il suo amore, e senza critica o giudizio, loro hanno ricevuto con serenità. Ahimè,
Bello!
non è piaciuto al diavolo.
Ah.
E al momento a casa la moglie Prisca e la bambina Isabel sono con febbre.
Hai capito? Cioè quando non puoi attaccarti di fuori, ti attacca di dentro. Sgrida, Satana!
E il nemico sta mettendo alla prova anche me, non facendomi riposare bene. Il 24 cercherò di seguire la diretta. Vi voglio bene, Dietmar e famiglia. Sì,
Alleluia. Angelina, mettile sulla lista di oggi la
preghiamo
famiglia di
oggi, sì.
Dietmar.
Sì, amen.
Leghiamo il diavolo, siete guariti oggi.
Nel nome di Gesù.
Alleluia.
Amen, fratelli. Ognuno di voi, sappiamo, avete la vostra battaglia, ma siate fedeli. Il Signore vi aiuterà a superare ed essere
Nel
vincitori.
nome
Nel
di
nome di
Gesù.
Gesù.